Good morning. I'm Frank Reynolds. And these are the men who will make this historic voyage to the moon.
Nel salotto della piccola ma elegante villetta della famiglia Jensen, a Vallejo, la TV è accesa da ore sulla ABC, che trasmette senza interruzioni aggiornamenti sull'imminente lancio dell'Apollo 8. In California è quasi sera. Per essere precisi, è la sera del 20 dicembre del 1968 e la missione spaziale, se tutto andrà bene, decollerà alle prime luci del mattino dalla base di Cape Canaveral, in Florida, sulla costa opposta. La corsa alla Luna è una questione spinosa per gli americani. Il 27 gennaio del 1967, il cosiddetto programma Apollo era iniziato nel peggiore dei modi. Gli astronauti Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee erano bruciati dentro al modulo lunare durante una simulazione. Le urla di Roger Chaffee sono riecheggiate nelle orecchie degli americani per mesi e mesi. L'Apollo 8 ha quindi un compito ancora più importante della già complicata missione. Deve restituire forza e fiducia a tutta la nazione e trasmettere in qualche modo l'illusione di essere in vantaggio sui sovietici nella conquista dello spazio. Per questo motivo, a casa Jensen, accanto all'albero di Natale e al giradischi che rimanda a canti natalizi, la TV non viene mai spenta. Peace on earth and mercy mine. Vallejo è nel cuore della cosiddetta Bay Area. La famiglia Jensen è composta da quattro persone: papà Vern, mamma Virginia e due sorelle, Melody e Betty Lou. Quest'ultima, da qualche settimana, ha iniziato a frequentare un ragazzo, David Faraday. Provate a pensare allo stereotipo del giovane americano, californiano, degli anni 60. Ecco, David è così. È bello, è sportivo, ha dei valori molto solidi, una buona famiglia alle spalle, non fuma, non beve, è un boy scout e va in chiesa regolarmente. Che noia, dite? Non la pensa così Betty Lou, che quella sera si prepara per uscire con lui. È il loro primo appuntamento. Purtroppo sarà anche l'ultimo. In realtà direi che quella è l'ultima sera della loro vita. Sono Chiara Francese e sto per raccontarvi due cose. Una delle più terrificanti e affascinanti storie criminali che abbiate mai sentito e uno degli anni più complessi e incredibili del mondo contemporaneo. La storia è quella del killer dello Zodiaco. L'anno è il mitico 1969. Questa è The Killing Days, la serie True Crime di Roger Podcast. Sera delle presentazioni ufficiali a casa Jensen. Come si usa nelle famiglie americane per bene, David si sottopone allo sguardo severo di papà Vern e a quello più dolce di mamma Virginia. Un paio di battute, qualche raccomandazione austera vestita di maldestra ironia, una virile pacca sulla spalla e via! David passa agilmente il primo test. Betty Lou rassicura i genitori. Andremo solo a sentire un concerto a due passi da casa, alla Hogan High School, due chiacchiere con gli amici, magari un hamburger e poi saremo a casa, al massimo per le 11. Tanti saluti allora e buona serata ai ragazzi. Marito e moglie, rimasti in casa, si scambiano uno sguardo che sembra dire: ah, la nostra bambina. La TV, intanto, trasmette ancora le immagini in diretta da Cape Canaveral.
4, 3, 2, 1-0.
La Hogan High School è a 4 isolati dalla casa dei Jensen. Il concerto natalizio è appena iniziato. Il coro della scuola sta commuovendo studenti e genitori, amici e parenti con i canti più tradizionali. La palestra della scuola è affollatissima e addobbata in quella maniera un po' kitsch tipicamente americana, in grado di creare un'atmosfera unica, soffice e accogliente. David e Betty Lou, però, tra la gente che assiste al concerto, non ci sono. L'autoradio della Rambler Station Wagon di David trasmette il brano che sta dominando il Billboard americano di quel dicembre 68, I Heard It Through the Grapevine di Marvin Gaye, che con 4 milioni di copie vendute è destinato a restare il singolo di maggior successo della mitica Motown, la casa discografica di Detroit, che ha segnato il decennio con i suoi giri di basso inconfondibili e con voci straordinarie, proprio come quella di Marvin Gaye, che piace tantissimo a David. La giovane coppia ha deciso di saltare il concerto e di andare direttamente a mangiare un hamburger in un diner poco distante. È il massimo della trasgressione che riescono a concepire questi due bravi ragazzi. Una bugia bianca alle famiglie, un panino, le patatine, un milkshake alla vigilia delle loro prime vacanze di Natale da fidanzati o da frequentanti, come preferisce dire lei. Chissà di che cosa avranno chiacchierato i due giovani quella sera, davanti ai loro cheeseburger. Forse di quella volta che David ha affrontato uno spacciatore di marijuana davanti alla sua scuola. O forse del loro primo incontro a una funzione religiosa. O ancora della gelosia feroce di un compagno di scuola di Betty Lou, che si era innamorato di lei e con cui David aveva litigato molto duramente, venendo quasi alle mani. O forse dei loro programmi per le vacanze. Betty Lou è una ragazza molto attraente. Ha 16 anni, ma ne dimostra di più. È mora, ha dei bellissimi capelli lunghi. È una studentessa eccellente, una persona molto determinata e un artista. Dipinge, crea sculture, scrive anche qualche poesia. La sua speranza, confida a David, è quella di vincere una borsa di studio proprio grazie alle sue abilità artistiche per poter frequentare una prestigiosa scuola d'arte, magari il CalArts del mitico Walt Disney. La cena è finita. David, da gentiluomo, ha pagato per tutti e due e ora sono all'uscita del diner. Sono le 23 e sono già in ritardo, ma in fondo è il loro primo appuntamento. E lì vicino, a Lake Herman Road, c'è una piazzola che viene chiamata la strada degli innamorati. Betty Lou insiste per passare un po' di tempo lì e così David parcheggia la sua Rambler in uno dei punti più bui. È visibilmente preoccupato, David, ma non certo per la poca luce o per il luogo isolato. Nella sua testa riecheggiano le parole del signor Jensen. Mi raccomando, David. Un monito che per un ragazzo per bene come lui pesa come un macigno. In più, quello è solo il loro primo appuntamento e se la riporterà a casa in ritardo, darà una cattiva idea di sé, da subito. Insomma, un disastro. Betty Lou, invece, è molto più rilassata. Lo tranquillizza, è semplicemente felice di avere anche solo qualche minuto di intimità con lui. I due, così, si baciano un po' coffamente, mentre sulla strada principale le macchine, poche per la verità, sfrecciano indifferenti. Pochi minuti dopo, un'auto parcheggia esattamente davanti alla loro, dall'altra parte della piazzola. Spegne i fari e rimane lì, ferma. Nessuno scende e non succede assolutamente niente. Betty Lou e David osservano perplessi. Due lunghissimi minuti. Poi il motore della vettura si riaccende e la macchina si allontana. Questa interruzione convince però i due che è ora di rientrare. Ci saranno altri baci, altri momenti come quello. Si sorridono. Poi David riaccende il motore. Proprio in quel momento, però, l'auto di prima torna e questa volta dietro la loro e frena bruscamente. David esita un istante, guarda nello specchietto. Un uomo è sceso dall'altra macchina e si sta avvicinando alla loro. Un testimone racconterà alla polizia di essere passato lì accanto in automobile e di avere visto entrambe le macchine, senza però riuscire a scorgere nessuno all'interno. Stella Borges, un'insegnante che abita nelle vicinanze, è più temeraria. Ha sentito degli spari, non era sicura e quindi, poco dopo mezzanotte, è scesa con il cane ed è andata a controllare. È arrivata nella piazzola con una torcia. Ha visto una macchina, una station wagon con le portiere aperte, entrambe. Accanto alla macchina intravede il corpo di un ragazzo che sta emettendo un rantolo terrificante. Stella, terrorizzata, torna a casa e chiama immediatamente la polizia. Sul posto arrivano il capitano Daniel Pitta e l'ufficiale di polizia William T. Warner. David è a terra, vicino alla ruota posteriore sul lato del passeggero, e respira ancora. È stato perforato da un proiettile che ha bucato il cranio dietro l'orecchio sinistro ed è penetrato nel suo cervello. È una maschera di sangue, non risponde ad alcuna sollecitazione e muore prima di raggiungere l'ospedale. Betty Lou è riversa a pancia in giù, ma più lontana, segno che ha cercato di scappare. L'assassino le ha sparato 5 volte da destra nella schiena. La scientifica appurerà che gli ultimi 3 colpi le sono stati sparati da distanza molto ravvicinata, quando si trovava già a terra. In totale, sulla scena del crimine, vengono trovati 10 bossoli e nient'altro. Sul caso viene messo a indagare il detective Les Lambled, del dipartimento dello sceriffo della contea di Solano. Ha il pieno supporto delle famiglie distrutte dal dolore e della comunità sconvolta. Ma le indagini, nonostante la collaborazione di tutti, non portano assolutamente a nulla. Vedete, l'idea del serial killer, però, non è ancora così diffusa e radicata nell'immaginario e niente sembra andare in quella direzione. Tutto si configura da subito come un enigma intricato, fatto di coincidenze e di alibi di ferro. La prima e unica pista, che viene seguita con un po' di decisione, è quella, come si è soliti impropriamente dire, passionale. Si pensa al ragazzo che aveva litigato aspramente con David per Betty Lou, un poco di buono su cui ricadono i primi sospetti. Il ragazzo però ha un alibi confermato. Era una festa in compagnia di numerose persone. Passano i giorni, l'assassino non si trova. La disperazione della famiglia non si placa, ma il caso svanisce dai media. E quando un caso non fa più notizia, anche le indagini lentamente si ingolfano. Mi rattrista pensare che se fossero sopravvissuti, David e Betty Lou avrebbero oggi circa 70 anni. La loro storia, purtroppo, è quella di una vita non vissuta, di tante piccole cose che non sono avvenute, come il diploma della scuola superiore, gli anni del college, il primo lavoro, i tanti sogni, tutto infranto. La cosa più spaventosa, però, è pensare che le loro famiglie e i loro amici, che in quei giorni li hanno pianti, consideravano quel tragico evento come la fine di tutto. Si sbagliavano. In realtà, quello era l'inizio. L'inizio di una spaventosa scia di sangue. Il Sunday Times Herald titola una settimana dopo «Teenager Slayer Still at Large». Un titolo profetico oltre ogni immaginazione. Sotto, però, in grande, trova spazio un titolo trionfale. Apollo 8 Home. Tutto è pronto per il 1969. The Killing Days è una serie originale Roger, ideata da Simone Spoladori e raccontata da me, che sono Chiara Francese. Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori. In redazione Silvia Filippucci, Giulia Gentile, Carlotta Longo, Silvana Maggi e Stefania Noiosi. Sound design di Simone Pavanna. Prodotto da Marco Zanussi per Skills Management Group. Se vuoi ascoltare la musica del Killer dello Zodiaco, cerca su Spotify la playlist di The Killing Days. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.